Nell'ultima puntata ci siamo occupati delle critiche che Grumbo muove alla idea, alla concezione di Ricoeur, secondo la quale le spiegazioni psicoanalitiche sarebbero profondamente diverse da quelle delle scienze naturali perché sono formulate in termini di ragioni e non di cause. Come ricorderete, gli argomenti sono tre, due li abbiamo già trattati. Il primo afferma, il primo argomento di Grumbo contro Ricoeur afferma che la presenza di relazioni causali tra due eventi o fenomeni X e Y non dipende dalla natura di questi fenomeni, ma dal tipo di relazione che c'è tra di essi, e la relazione causale viene intesa da Grumbaum in termini di rilevanza statistica, non molto dissimili da quelli di Salmon, detto tra di noi, che abbiamo studiato nelle dispense. E quindi può ben darsi che X, la causa, la supposta causa, sia un evento inconscio e che Y, il sintomo nevrotico, sia un evento osservabile. E il fatto che X sia inconscio non preclude la possibilità che X sia causa di Y, e questa è in essenza la prima critica di Grumbaum a Ricoeur. La seconda critica di Grumbaum si fonda sull'idea aristotelica di sillogismo pratico, secondo la quale possiamo spiegare le azioni di un individuo o di un agente con riferimento ai suoi desideri e alle sue credenze. I desideri della gente X e le credenze che ha X, i modi migliori di realizzare i suoi desideri, possono chiamarsi le ragioni di X per la sua azione, per la sua azione A. Sì, ma queste ragioni determinano, sono spesso sufficienti all'azione o comunque la rendono molto probabile. Quindi le ragioni così intese, come nel sillogismo pratico, come una combinazione di desideri e di credenze, sono cause dell'azione. Per cui anche questo secondo argomento incrina questa idea di Ricoeur che le spiegazioni psicoanalitiche non sono spiegazioni causali, perché ricorrono a ragioni. Le ragioni possono essere cause. Chi risponde? Grumbo. Arriviamo così alla terza critica. La terza critica di Grumbo a Ricoeur fa riferimento alla circostanza che i motivi inconsci di un'azione umana o di un sintomo nevrotico o di un sintomo mini nevrotico non sono ragioni. Non sono ragioni. Non possono essere concepite come ragioni, come invece suggerisce il buon Ricoeur. Vediamo come articola Grumbaum il suo argomento. Dice a pagina 28: benché le ragioni esplicative si possono intendere come cause parziali di un'azione, come si è spiegato nel punto 2, le ragioni intese come insiemi di desideri e credenze, si può provare che i motivi inconsci non costituiscono tali ragioni, in quanto è tipico delle spiegazioni psicoanalitiche classiche il non conformarsi neppure al sillogismo pratico. Frase di inaudita chiarezza, se tenete conto, se vi ricordate del fatto che il sillogismo pratico si basa sull'idea che le azioni possono essere spiegate da un insieme di desideri e di credenze, consci, consci. Il punto fondamentale è sapere se il sillogismo pratico può essere applicato anche a desideri, credenze inconsce. No, sembra suggerire Grumbo, vediamo perché. Accade che i motivi esplicativi non includono la credenza inconscia che il comportamento spiegato costituisca uno strumento per soddisfare il fine represso. Cosa significa questa frase? che l'inconscio può avere fini, desideri repressi, perché non piacciono alla dimensione cosciente. Ma come fanno questi fini a determinare un'azione se l'inconscio non ha anche la credenza, non include anche la credenza che certe azioni siano utili, necessarie, efficaci per raggiungere questi fini? Io potrei anche avere il desiderio inconscio di congiungermi carnalmente con mia madre. Potrei avere tutte quelle imbarazzanti desideri e fini inconsci di quali parla Freud. Ma c'è un piccolo aspetto problematico che i fini da soli, come spiega bene Aristotele nella sua teoria del sillogismo pratico, non determinano l'azione. L'azione è determinata dalla combinazione dei fini della gente assieme alle sue credenze o opinioni sul modo migliore di raggiungerle. E possono esserci credenze o opinioni inconsce. E quindi, tornando a Grunbaum, accade che i motivi esplicativi, cioè le ragioni che spiegano un'azione, le cause di un'azione, non includono la credenza inconscia che il comportamento spiegato costituisca uno strumento per soddisfare il fine represso, sicché tale comportamento non è una sorte di azione mirata, benché si possa affermare che l'impulso che l'innesca costituisca uno scopo o una intenzione repressa. Insomma, sembra di cogliere questo punto nella critica di Grunbaum. Può darsi che i motivi inconsci determinino un'azione, per esempio un sintomo nevrotico, anche i sintomi nevrotici sono poi azioni, senza che ciò accada attraverso il meccanismo aristotelico del sillogismo pratico. Vale a dire che il motivo fine inconscio determina immediatamente l'azione, in qualche modo, che andrà capito e spiegato, che Freud ha cercato di spiegare, ma che non contempla una credenza inconscia che quell'azione sia il miglior modo di raggiungere il proprio fine. Il nevrotico è spinto, anche il mini nevrotico è spinto a certi comportamenti da reazioni inconsce, possiamo ammetterlo, ma queste intenzioni inconsce non includono delle opinioni inconsce. Questo sembra molto difficile da. E quindi non si può parlare di ragioni inconsce, perché le ragioni includono anche le credenze. E invece l'inconscio opera direttamente, secondo Freud, sul suo effetto, sul sintomo nevrotico, senza la mediazione di credenze, di opinioni. E quindi, cosa afferma Grunbaum sempre nell'ultimo capoverso di pagina 28? Per cui, quando Freud sosteneva che sia i motivi consci che inconsci possono essere intesi come cause, e lì Grunbaum va giù duro con le citazioni puntuali di Freud, per cui se uno non si fida va a vedere l'opera omnia di Freud nei punti citati da Grunbaum. Quando Freud sosteneva che sia i motivi consci che inconsci possono essere intesi come cause, egli certamente non pensava erroneamente che tutte le cause debbano essere fisiche. Questo è un punto ormai ribadito 100 volte. Non è vero che Freud intendesse le cause come necessariamente cause fisiche, in questo caso cerebrali del comportamento. Lo aveva sperato da giovane che fosse possibile una riduzione di questo tipo, ma continua a credere nella presenza di meccanismi causali nel comportamento umano, nella mente umana, anche quando le cause sono inconsce. E in questa parte finale della pagina, Grunbaum fa una piccola divagazione su due psicanalisti, Klein e Schaffer, che sono sostanzialmente in linea con le concezioni di Ricoeur. Quindi, e siamo a pagina 29, Tutto considerato, dice Grunbaum, è difficile evitare di concludere che il perfezionamento umanistico, tra virgolette umanistico, del progetto freudiano, mediante una sua ricostruzione ermeneutica, non è altro che un curioso cul-de-sac, un vicolo cieco, vuol dire, come sapete, e il grido di battaglia di un'ideologia negativa. Difficilmente può essere considerato un promettente modello per le scienze umane in generale. Qui notate nella delicatezza dell'espressione, è difficile evitare di concludere, eccetera, che il progetto degli ermeneuti di umanizzare la psicanalisi, togliendo da essa ogni attrezzatura esplicativa, ogni strumento esplicativo, ogni ricerca di cause al comportamento umano, la rinuncia alla spiegazione causale del comportamento umano non è, secondo Grunbaum, il tentativo di umanizzare la psicanalisi, che sarebbe disumana per il fatto stesso di ricercare delle cause. No, trattasi di un grido di battaglia di un'ideologia negativa. E su questa ideologia che sottende il tentativo ermeneutico, fa alcune considerazioni che, a dire il vero, non sono molto esplicite, altri autori hanno fatto meglio, comunque possiamo leggerle con interesse. Considerata la fragilità delle argomentazioni addotte allo scopo di ermeneuticizzare Freud, cioè di trasformare la psicanalisi in una teoria dell'interpretazione del comportamento umano, è difficile astenersi da fare congetture sull'ideologia che le sottende queste argomentazioni ermeneutiche. I suoi sostenitori sembrano volere, e qui ci sono due punti, A e B, A, liberare lo studio del pensiero umano dall'onere probatorio tipico delle normali scienze empiriche, B, tracciare una linea di confine ontologica tra i processi mentali e altri tipi di eventi naturali, in modo da rafforzare ulteriormente la tesi A. Cosa sono questi due punti A e B? Beh, il punto A è metodologico, dice, ma i sostenitori dell'interpretazione ermeneutica della psicanalisi vogliono sottrarre lo studio della mente umana, del pensiero umano, dall'onere probatorio, vale a dire dall'onere di fornire delle prove di ciò che affermano, prove dello stesso tipo fornito nelle scienze naturali, nelle scienze empiriche. In realtà scienza empirica vuol dire è una classe, le scienze empiriche sono una classe più vasta delle scienze naturali. Le scienze naturali studiano la natura inanimata o anche animale, fuori di noi, atomi, vegetali, piante, gatti. Ma invece le scienze umane si occupano dell'uomo. Le scienze empiriche sono tutte quelle scienze che si fondano sull'esperienza. È innegabile che anche la psicoanalisi si fondi sull'esperienza, per esempio l'esperienza clinica a fianco del lettino dello psicanalista. Quindi il punto è questo: dato che anche le scienze umane sono scienze empiriche, vogliamo liberarle dall'onere di provare le proprie spiegazioni, le proprie tesi? Un onere che c'è in tutte le altre scienze empiriche. Secondo Grunbaum, non possiamo fare questo. Questa istanza di Grunbaum la potremmo definire un'istanza di monismo metodologico tra le scienze, cioè l'idea che le scienze, se sono scienze, e secondo lui la psicanalisi lo è o tenta di esserlo, devono affrontare l'onere di provare le proprie ipotesi. C'è poi un onere a cui invece gli ermeneuti vorrebbero sottrarla. L'altro punto non è metodologico, ma ontologico. Cioè gli ermeneuti sembrano tracciare una linea di confine ontologica tra i processi mentali e gli altri tipi di eventi naturali. Sembrano dirci, guardate che la mente è cosa totalmente diversa dagli altri eventi naturali. Quindi, sulla base di questa differenza ontologica, i nostri metodi per studiare la mente devono essere diversi da quelli usati per studiare gli eventi naturali. se la mente è ontologicamente come natura del tutto diversa dagli eventi naturali, anche i metodi per lo studio della mente devono essere diversi. In questo senso la tesi B rafforza la tesi A della differenza ontologica. Poi Grunbaum avanza l'idea che è un'idea che andrebbe esplicitata. È probabile che a motivare questo atteggiamento ci sia un'opzione religiosa, politica o anche il comprensibile desiderio di salvaguardare un investimento professionale di tutta una vita nella pratica del trattamento psicoanalitico. Quale altro interesse potrebbe avere chi propone la ricostruzione ermeneutica? Qui Grunbaum si avventura in un'ermeneutica degli ermeneuti. Perché dicono queste sciocchezze? Avranno delle opzioni religiose, ideologiche, politiche o vorranno difendere il loro prestigio professionale? Punto di domanda. È un'insinuazione che colgo, c'è qualcosa di vero, però finché non vai a leggere da qualche altra parte cosa vuol dire, qualcosa c'è sui Foundation e noi per il momento ci fermiamo qui con questa piccola zampatina cattiva di Grunbaum sulle intenzioni recondite degli ermeneuti.